Bene, questa sera continuiamo il nostro studio sulla prima lettera di Giovanni e questa sera vedremo i versetti da 20 a 27. Possiamo leggerli prima e chiedo a qualcuno se può leggerli, per favore.
Quanto a voi avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Chi è bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'Anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Mi sono perso. Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin da principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Io ho scritto queste cose riguardo a quelli che accettano di sedurvi, ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera, e non è menzogna, rimanete in lui come essa vi ha insegnato.
Grazie. Allora, Giovanni in questa sezione continua un po' a parlare dell'influenza dei falsi maestri. Già Kit due settimane fa ha messo in luce la condizione spirituale di questi uomini, no? Sono uomini che sembravano realmente dei credenti, mentre in realtà non lo erano. E la dimostrazione chiara di questa evidenza era il fatto che erano usciti dal gruppo dei veri maestri. Quindi erano maestri che in qualche modo sembravano veri maestri, ma in realtà hanno dimostrato di non esserlo uscendo dalla cerchia dei veri maestri, quindi dalla cerchia del vero insegnamento. Una delle caratteristiche di questi uomini, abbiamo forse già visto anche nei capitoli precedenti, è che loro dicevano di avere una conoscenza superiore di Dio, una conoscenza più intima di Dio. Infatti Giovanni in questa lettera usa diverse volte alcuni verbi importanti come conoscere. Quando si usa questo verbo dà l'idea di un'intimità, è un verbo che solitamente viene usato ad esempio per parlare del rapporto intimo tra un uomo e una donna, quindi l'idea di una intimità, quindi loro pretendevano di avere un'intimità. Il brano che abbiamo iniziato a vedere questa sera dal 20 al 27 si regge su un termine fondamentale che è unzione. Diciamo che Giovanni usa tre volte questa parola unzione, che sarebbe crisma, al versetto 20 e due volte al versetto 27. È possibile che Giovanni abbia usato una figura retorica che si chiama inclusio. Che cosa vuol dire un inclusio? L'inclusio era una figura retorica secondo la quale un periodo iniziava con una parola e finiva con la stessa parola e tutto ciò che era all'interno era legato a quel tipo di insegnamento. Vi faccio un esempio. Proviamo ad andare in Prima Timoteo, visto che abbiamo di recente avuto il privilegio di studiare questa lettera. Quindi un inclusio è una figura retorica che gli antichi usavano per far ricordare meglio le cose. Ad esempio in Prima Timoteo capitolo 2, dal versetto 9 al versetto 15, qui si parla della condotta delle donne nella Chiesa. Il versetto 9, ad esempio, dice: allo stesso modo le donne si vestono in modo decoroso, con pudore e modestia. Però la modestia la trovate poi al versetto 15, finisce con modestia. Quindi tutto quel periodo, dal versetto 9 al versetto 15, Paolo sta insegnando un argomento specifico. E queste due parole ci aiutano a capire che quello è un argomento importante. Ad esempio, in Prima Timoteo 3, al versetto 2, cosa che aveva fatto notare anche Paolo, bisogna dunque, versetto 2, il versetto 7 finisce con bisogna dunque, e questi cinque versetti per Paolo è un argomento unico. Quindi Giovanni sembra usare questo tipo di stile o tecnica. Possiamo dire che il termine unzione deriva dal verbo ungere, ovviamente, che era usato nell'Antico Testamento in modo particolare per definire l'unzione dello Spirito Santo su particolari uomini che erano chiamati poi a un incarico specifico, re, sacerdoti e profeti. Ad esempio, questo verbo ungere si trova ad esempio in Isaia 11:1 o anche in Isaia 61:1, dove dice: il Signore mi ha unto per portare. Quindi probabilmente Giovanni, quando usa questo termine, ha in mente forse due testi dell'Antico Testamento. Il primo testo si trova in Levitico 21:12. Se qualcuno può leggerlo per me.
Non uscirai dal santuario e non profanerai il santuario del suo Dio, perché l'olio dell'unzione del suo Dio è su di lui come un diadema. Io sono il Signore.
E il Salmo 105, versetto 15. È una possibilità che Giovanni potesse avere in mente questi testi. Ricordiamoci sempre che Giovanni era un uomo che era completamente dentro l'Antico Testamento. Salmo 105, 15. Quindi conosceva bene l'Antico Testamento. Ciao John. Quindi è come se Giovanni stesse in qualche modo associando i credenti del Nuovo Testamento ai credenti dell'Antico Testamento, e questo elemento era l'unzione. E Giovanni usa il versetto 20, inizia con una congiunzione, che questa congiunzione fa da ponte per passare dai falsi maestri ai veri credenti. Giovanni mette in luce un contrasto fra i falsi maestri che diffondevano dottrine eretiche e la vera conoscenza che posseggono i figli di Dio. Giovanni inizia questa sezione con un termine: poiché è l'ultima ora, occorre essere consapevoli che il pericolo è presente, quindi che ci saranno degli anticristi, coloro che si oppongono a Cristo, che diffondono false notizie e false eresie. Ma come difendersi da questi uomini? Giovanni, l'obiettivo che ha dai versetti 20 e 26 è vedere come si possono proteggere i figli di Dio. Sono falsi maestri che sono usciti, insegnano cose eretiche. Come difendersi da loro? Come essere protetti? Giovanni ha la soluzione. E questo testo, in qualche modo, questi brani, questi versetti, è come se Giovanni volesse in qualche modo consolare, esortare i veri credenti a non aver paura, perché sono custoditi, come diceva anche Giuda, ok? Gli ultimi versetti di Giuda. E Giovanni divide questo testo in tre parti. I versetti da 20 a 21, dove in qualche modo Giovanni comincia a presentare un soggetto che non ha ancora presentato in questa lettera, lo Spirito Santo. È la prima, il primo riferimento allo Spirito Santo, perché la parola santo potrebbe far riferimento al Padre, ma in realtà Giovanni non pensa né al Padre né al Figlio, ma il riferimento è allo Spirito Santo. L'unzione del Santo in qualche modo è il primo riferimento allo Spirito Santo in questa lettera. Sappiamo che uno dei ruoli dello Spirito Santo è quello di suggellare i credenti. Ad esempio, Efesini 1:14-13, noi siete stati sigillati o suggellati dello Spirito Santo, o Seconda Corinzi, abbiamo ricevuto la caparra dello Spirito Santo. Così i veri figli di Dio hanno un insegnante speciale, secondo Giovanni. Hanno un maestro speciale che li protegge, che è lo Spirito Santo che hanno ricevuto. Ed è anche la protezione dei falsi maestri. Ancora una volta, questi versetti devono essere letti alla luce di altri due grandi versetti dell'Antico Testamento. Anzi, più che versetti, testi. Numeri 11:26-30, se lo vogliamo vedere. Quindi qui ancora una volta Giovanni ci riporta all'Antico Testamento. Numeri 11:26-30.
Intanto due uomini, l'uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su loro. Erano fra i 70, ma non erano usciti per andare alla tenda e profetizzarono nel campo. Il giovane forse di ferire la cosa a Mosè, disse: Eldad e Medad profetizzano nel campo. Allora Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè fino alla sua giovinezza, prese a dire: Mosè, signor mio, non glielo permettere. Ma Mosè gli rispose: sei geloso per me? Fossero pur tutti i profeti del popolo del Signore e volesse il Signore mettere su di loro il mio spirito. E Mosè si ritirò dall'accampamento insieme con gli
Quindi Mosè dice: mi piacerebbe vedere tutto il popolo in qualche modo unto dallo Spirito Santo che profetizzi, ovviamente è un linguaggio dell'Antico Testamento, ma l'idea di Mosè è che lui vorrebbe che lo Spirito Santo fosse su tutti i credenti. Ma poi c'è il testo più importante che è Geremia capitolo 31-34, dove Geremia annuncia quello che sarebbe stato il futuro nuovo patto, e c'è una caratteristica in questo futuro patto, leggiamo Geremia 31-34, c'è un elemento importante che sarebbe stata la caratteristica del nuovo patto, o una delle caratteristiche del nuovo patto, se possiamo leggere questo testo, Geremia 31-34.
Con i loro padri, in Geremia presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, fatto che essi violarono, sebbene io fossi il loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Nessuno escluderà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo: conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice
quindi,
il Signore.
Quindi due testi fondamentali. Il nuovo patto avrebbe una delle caratteristiche, che nessuno avrebbe istruito l'altro, perché Dio stesso avrebbe messo il suo spirito nei loro cuori e gli avrebbe lui insegnato la verità. Quindi Giovanni fa un contrasto fra i falsi maestri e i veri credenti. I veri credenti hanno la protezione dello Spirito Santo e sanno tutto, possono riconoscere la verità. Infatti è interessante che Giovanni dice: avete ricevuto tutti l'unzione, avete conoscenza. Non usa lo stesso verbo che usa per i falsi maestri, mentre per i falsi maestri usa un verbo di intimità, perché loro dicevano di avere una conoscenza più intima di Dio. Giovanni non usa lo stesso verbo, ma usa un verbo diverso, che è comprendere, penetrare. Cioè voi tutti avete la comprensione, la penetrazione delle cose. Voi conoscete, avete l'unzione del Santo, lo Spirito su di voi vi protegge e voi avete la comprensione intima, profonda della verità. Così lo Spirito li guida nella verità. Al capitolo 5 di questa lettera, per esempio, parlando dello Spirito, Giovanni dice questo. 5:6 dice: egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue, ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Però Giovanni ha in mente ancora altri testi del suo Vangelo, per esempio Giovanni 14:12, possiamo leggere. Questo è un passaggio cruciale della lettera, perché sta in qualche modo mettendo a confronto la falsa conoscenza dei maestri eretici e la vera conoscenza che i figli di Dio hanno. Perché? Perché lo Spirito è in loro. Giovanni 14:12 dice questo: in verità vi dico che chi crede in me farà anche le opere che io faccio, e ne farà di maggiori, poiché in me vado al Padre, e quello che chiederete nel mio nome affinché quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato. E poi, più avanti, al capitolo 16, versetto 13, dice: quando poi sarà venuto lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l'annuncerà. Tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo vi ho detto che prenderà del mio e ve l'annuncerà. Quindi Giovanni in questa lettera richiama molti dei temi dell'Evangelo. Ciò che Giovanni vuole ribadire nei versetti 20 e 21 è che i veri credenti hanno uno Spirito che li protegge, li guida e dà loro la perfetta conoscenza della verità, per cui non devono aver paura. Il secondo gradino che Giovanni usa in questi testi è i versetti da 22 e 23, dove parla dell'eresia dei falsi maestri. Qual è l'eresia di questi uomini? Qual è l'errore principale? Essi negano l'incarnazione. Essi negano l'umanità di Gesù, perché se voi leggete, guardate cosa dicono questi falsi maestri, cioè Giovanni sta in qualche modo mettendo in evidenza quali sono le dottrine che loro insegnano. Chi è il bugiardo? se non colui che nega che Gesù è il Cristo. Non dice che nega il Cristo, ma che Gesù è il Cristo. Usa il nome umano di Gesù. Quindi loro stanno negando l'umanità, l'incarnazione. Sappiamo da questa lettera che uno delle, come possiamo dire, una degli elementi dell'eresia che Giovanni sta combattendo è che Gesù Cristo in realtà lo Spirito lo ha raggiunto al battesimo e lo ha lasciato prima della morte sulla croce. Quindi in realtà era uno spirito, era qualcosa, era un'apparizione, non era realmente un uomo. Perché dovete sempre pensare al modello greco, carne e anima. Ciò che carne è cattivo, ciò che anima è buono. Quindi Dio non poteva incarnarsi in un corpo umano che è malvagio. Quindi questi uomini dicevano non è possibile che il Cristo fosse realmente un uomo. Quindi, in qualche modo, qual è la dottrina che Giovanni sta combattendo e che è la dottrina dell'Anticristo, no? L'incarnazione. Chiunque nega l'incarnazione non ha né il Padre né il Figlio. Chiunque riconosce l'incarnazione è il Padre e il Figlio. Quindi rinnegare il Figlio significa rinnegare il Padre. Riconoscere il Figlio significa riconoscere anche il Padre. Ma secondo voi esiste ai nostri giorni un'eresia del genere? Era qualcosa passato? Dove, per esempio? Dove la troviamo questa eresia? Sì, ma...
Non sentiamo, scusami.
Dove, dice Drago, dove troviamo questa eresia oggi?
Nelle dottrine umane. In certe dottrine umane negano, come i testimoni di Geova, dicono che Gesù è un Dio che è stato creato.
I testimoni di Geova
che è stato creato.
Negano in parte l'umanità di Cristo. C'è una branca dei testimoni di Geova che non è il Cristo, non è Gesù che morì sulla croce, ma l'arcangelo Gabriele. Quindi anche questo aspetto. Ma c'è anche un'altra realtà. Gli unitariani, avete mai sentito parlare degli unitariani? Sono coloro che insegnano che Dio non è in tre persone, ma sono tre diverse manifestazioni di Dio. Una volta il Padre, una volta il Figlio, una volta lo Spirito. Ma è sempre una sola realtà. Quindi negano in qualche modo la realtà dell'incarnazione. Ma è fondamentale l'incarnazione? Domanda interessante, perché se Giovanni la combatte c'è una ragione, altrimenti non l'avrebbe combattuta. Quali sono le ragioni? Perché è importante l'incarnazione? E l'autore dell'Epistola agli Ebrei ce lo ricorda, capitolo 2, per esempio. Proviamo a leggere il capitolo 2 di Ebrei. Al versetto 14, guardate cosa dice, dovremmo leggere tutto il contesto, ma non abbiamo il tempo. Poiché dunque i figli hanno in comune, cioè vuol dire condividono, carne e sangue, egli pure, cioè sta parlando di Gesù, vi ha similmente partecipato per che cosa? Per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Quindi l'autore del Vescovo Ebrei è molto chiaro, lui ha partecipato con gli altri figli, carne e sangue, per distruggere. Ma non soltanto questo. Paolo fa un raffronto, ad esempio, fra il peccato di Adamo e la grazia in Cristo, in Romani capitolo 5, da 12 a 21, elemento importante. Lo stesso, in qualche modo, usa in 1 Corinzi 15, quando parla della resurrezione. Come tutti abbiamo portato il corpo del terrestre, dobbiamo portare il corpo del celeste. Quindi l'incarnazione è fondamentale. Perché? Perché se non ci fosse l'incarnazione non ci sarebbe la distruzione del peccato. E poi, in qualche modo, l'incarnazione è fondamentale anche per un altro aspetto importante, la resurrezione. L'incarnazione è fondamentale per la resurrezione. Cristo è morto ed è risorto, dice Paolo in 1 Corinzi 15, secondo le scritture. Se non ci fosse incarnazione non c'è resurrezione, e se non c'è resurrezione non c'è vita eterna. Paolo combatte questa eresia in capitolo 15 di Corinzi. Se Cristo non è risorto, vana la nostra fede, siamo ancora ai nostri peccati. Quindi questi uomini non erano semplicemente degli uomini che insegnavano cose sbagliate, ma minavano al fondamento o nel fondamento del cristianesimo. Un altro aspetto interessante di questi due versetti è che, guardate cosa dice Giovanni al capitolo 2, versetto 21. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli non dice è uno degli anticristi, ma è l'anticristo. Giovanni usa l'articolo davanti a questa parola anticristo, sta pensando a un personaggio storico, a qualcuno di evidente, a qualcuno che in qualche modo è presente. Non sta parlando degli anticristi, perché lo ha detto, lo annuncerà più avanti. Al capitolo 4 parlerà degli anticristi, che sono semplicemente dei precursori di qualcun altro. Per Giovanni è un personaggio fisico, è l'anticristo. Giovanni è l'unico che parla di questo personaggio particolare, mentre Paolo ne parla in altri termini in Seconda Tessalonicesi. Proviamo a leggere Seconda Tessalonicesi velocemente. Capitolo 2. Dal versetto 3 al versetto 4, se potete leggerlo.
Nessuno vi inganni in altro modo, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sotto tutto ciò che è chiamato Dio o l'oggetto del mondo, fino al punto da porsi a sedere nei tempi di Dio mostrando se stesso e proprio.
Quindi Paolo ne parla in termini forti, come profezia. Giovanni lo definisce come qualcuno che in qualche modo negherà il Cristo. Quindi in qualche modo gli anticristi non sono altro che uomini che hanno le caratteristiche di colui che sarà per eccellenza poi l'anticristo. L'anticristo nega il Padre e il Figlio. Quindi, capitolo, versetti 20-21, lo Spirito Santo protegge i suoi. 22-23, la falsa dottrina che Giovanni in qualche modo combatte, e versetti 24 e 27 la necessità di rimanere nella verità. Ancora una volta Giovanni parla di quello che è stato ascoltato dal principio, quindi chiunque rimane in ciò che è ascoltato dal principio rimane nella verità, quindi la responsabilità dei santi di rimanere in quello che hanno ascoltato, quindi di non lasciarsi in qualche modo allontanare da questi falsi maestri. Quindi non lasciare il vero insegnamento biblico su Cristo. Per Giovanni bisogna essere legati alla parola di Dio, al Vangelo, non manipolarlo, non annacquarlo, non cambiarlo, ma rimanere legati a quello che hanno ascoltato dal principio. E qual è il premio, secondo Giovanni? La vita eterna. Al versetto 27 lui dice qual è il premio? La vita eterna. Che un po' un richiamo a quello che è il tema della lettera. Prima Giovanni capitolo 5, vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna. Tutto Giovanni ruota intorno a questo principio che già inizia dal versetto 1, perché la vita è stata manifestata e noi ve l'annunciamo, la vita eterna che era presso il Padre. Quindi qual è l'insegnamento che hanno ricevuto fin dal principio? Beh, il Vangelo, Gesù incarnato, Gesù vissuto, Gesù obbediente, Gesù morto, Gesù risorto, Gesù asceso al cielo, Gesù seduto alla maestà, alla destra di Dio, Gesù che deve tornare per giudicare i vivi e i morti. Questo è l'insegnamento che Giovanni chiede ai suoi di rimanere. Quindi possiamo dire che per Giovanni rimanere nella verità significa rimanere legati a ciò che lo Spirito ha insegnato e insegna, e non hanno bisogno di niente. C'è una frase che potrebbe essere fraintesa in questi versetti, che è al versetto 27, che dice questo: ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui, cioè dallo Spirito, rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Cioè questa frase è stata presa o può essere presa con l'idea che non serve l'insegnamento nella Chiesa. Non è necessaria la predicazione, non sono necessari i doni spirituali. Giovanni non sta dicendo questo. Non sta dicendo che non c'è bisogno nella Chiesa dei doni spirituali, di coloro che Dio ha chiamato, ha messo a parte per insegnare alla Chiesa. Sta semplicemente dicendo che lo Spirito Santo dà ai credenti la comprensione profonda delle cose e della verità, e non hanno bisogno di rivolgersi a questi falsi maestri che non hanno la verità. Questo è quello che Giovanni sta dicendo. Quindi non confondiamoci, perché alcuni insegnano che siccome abbiamo lo Spirito Santo non abbiamo bisogno dei doni. No, Giovanni non sta dicendo questo, altrimenti lui stesso non si definirebbe uno di quelli che insegna. Quali sono i risvolti pratici di questi capitoli, di questi versetti? Un primo risvolto pratico è che lo Spirito Santo è dato per sempre ai credenti. Non c'è un vero credente senza lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è permanente, non può essere tolto, non si può perdere, perché se lo si perdesse non ci sarebbe un cristiano. E questo lo trovate in Giovanni 14, 16, 18. Proviamo a leggere questi due versetti. Giovanni 14, 16, 18. Giovanni dice loro che lo Spirito Santo è, vi ha unti, avete l'unzione. Quindi lo Spirito Santo è presente. Ci sono insegnamenti secondo i quali lo Spirito si può perdere. Biblicamente questo non è corretto. Perché se non c'è lo Spirito non c'è credente, non c'è vero figlio di Dio. Ci sono brani come Romani 8, 9, oppure prima Corinzi 12, 1, 3. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Però Giovanni 14, 16, 18 è molto chiaro.
Io pregherò al Padre, ed egli mi darà un altro Consolatore, che sia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi.
Quindi lo Spirito è per sempre, è in voi e non può essere tolto. Quindi se uno è cristiano, deve essere cristiano per lo Spirito, non per altra ragione. Un altro aspetto pratico di questi versetti è che lo Spirito è sufficiente. Non c'è bisogno di rivelazioni speciali o nuove. Questi falsi maestri avevano presunte nuove rivelazioni, è falso. Lo Spirito Santo ha già dato tutte le rivelazioni che servivano. Il canone è concluso, Apocalisse 22 è l'ultimo capitolo della Bibbia e una delle maledizioni è chiunque aggiunge, Dio aggiungerà a lui le maledizioni scritte in questo libro. Quindi per Giovanni non esistono altre nuove rivelazioni, lo Spirito Santo dà la conoscenza delle verità. Dicevamo prima, un altro aspetto importante, che i doni nella Chiesa sono comunque necessari. Giovanni non sta dicendo che i doni non ci vogliono, ma Giovanni parla di una dottrina particolare, la dottrina dell'illuminazione. Avete mai sentito questa parola? È all'interno della dottrina dell'ispirazione. Noi crediamo che la Bibbia sia ispirata in modo plenario, tutte le parole e non soltanto il pensiero. E l'illuminazione è la parte di questa dottrina secondo la quale lo Spirito Santo aiuta il credente a comprendere la Bibbia. Giovanni sta parlando di questo tipo di dottrina, l'illuminazione. E l'ultimo aspetto è la necessità di essere legati al Vangelo, di non andare oltre il Vangelo. Perché se vai oltre il Vangelo corri dei rischi notevoli. Rimani nella verità, e se rimani nella verità allora avrai il Padre e il Figlio e con loro avrai la loro comunione. E l'ultimo aspetto è essere consapevoli che c'è qualcuno che deve venire e che si opporrà. Giovanni lo definisce come l'anticristo, Paolo lo definisce come l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, colui che vorrà essere Dio. Per questo nega il Padre e il Figlio. Grazie.